9:50, siamo appunto qua in diciamo stiamo al primo nostro collegamento su una serie di temi che oggi affronteremo, tra cui questo che è il nostro primo tema internazionale. L'avevamo annunciato, volevamo fare un approfondimento a partire da alcune notizie di oggi sulla alcune notizie di queste settimane sulla situazione in Siria, a partire dalla visita di capo di Stato, leader siriano alla Casa Bianca, e quindi siamo qua in collegamento con Ani, che è dottorando di storia, cultura e politica globale presso l'Università di Bologna ed è anche un compagno della Stella Rossa Rugby Milano, e a cui chiediamo se ci sente.
Sì, vi sento molto bene, ti ringrazio e ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Grande, grande. Bene, allora, noi appunto volevamo fare questa chiacchiera a partire da un paio di questioni. Diciamo che la visita di Al-Sharaa alla Casa Bianca, che credo sia stato o alla fine della scorsa settimana o all'inizio di questa, a partire da questa visita che insomma è una un momento storico per le relazioni tra Siria e Stati Uniti, cosa significa secondo te da questo punto di vista anche dell'opinione pubblica siriana questo evento, e quali sono un po' le prospettive future della Siria dal punto di vista di queste relazioni?
La visita del capo di Stato Ahmad al-Sharaa alla Casa Bianca sicuramente un significato molto profondo per tutti i siriani, che siano residenti in Siria oppure fuori dalla Siria come me. Noi siamo stati abituati ad avere appunto un regime molto particolare che era annoverato tra gli stati canaglia da parte degli Stati Uniti, no? Tra cui l'Iran, di cui parleremo sicuramente, la Corea del Sud e Cuba, la Corea del Nord, scusate, e Cuba. E questo ovviamente vedere un presidente siriano alla Casa Bianca a distanza di quasi 20 anni dalla dottrina Bush sicuramente fa uno strano effetto, soprattutto se si parla di un ex combattente di Al-Qaeda in Iraq. Quindi ovviamente tutto ha una valenza, queste cose possono succedere solo nel 2025. Si è parlato di tanto, non è stato uno di quegli incontri di facciata, ma si è parlato di principalmente un po' tutto il dossier Siria. E si è arrivato anche a determinate conclusioni, quindi si è passati anche a una questione di lavorativa, come ad esempio tra le cose più importanti sicuramente da menzionare l'ingresso della Siria nella coalizione anti-ISIS, con un ruolo soprattutto politico ovviamente piuttosto che militare, cioè più di intelligence e coordinamento. Ricordiamo che Ahmad al-Sharaa, prima di essere presidente ad interim, era un ex combattente, per carità, che aveva defezionato Al-Qaeda e aveva creato Hayat al-Sham, che poi ha governato il nord della Siria, dove erano stati ammassati tutti i ribelli in un accordo tra Russia, Iran, Siria e Turchia, Siria di Assad, e lui ha governato questo piccolo pezzo di Siria, e da lì è partita poi l'offensiva che l'ha portata a Damasco a partire dall'8 dicembre del 2024, quindi quasi un anno fa. E a distanza di un anno oggi ci ritroviamo con questo ex militante, militare, nei panni politici presso il complesso più importante del mondo, possiamo dire a livello politico. Si è parlato della questione anche della ricostruzione del dossier israeliano, che vedremo magari più tardi, ma comunque da parte dei siriani c'è stata una cioè una grande acclamazione da parte per quello che sta effettivamente succedendo, cioè l'isolazionismo è sicuramente ormai alle spalle.
Ok, beh, appunto, grazie per diciamo questa primo commento. A questo punto forse una domanda un po' più generale, visto che parli appunto del punto di vista della diciamo complessa società siriana, soprattutto diciamo data la complessità storica e anche la stratificazione dei gruppi sociali e politici che compongono questo paese. Ti vorremmo chiedere appunto un commento, forse troppo generale, però un po' più generale sulla fase che sta vivendo la Siria dal tuo punto di vista in questo momento, visto che a partire dalla transizione politica che c'è stata in Siria, che è stata molto sotto gli occhi dei media, lo sguardo poi diciamo si è più concentrato su altri paesi diciamo del cosiddetto, quello si può definire un po' lo scacchiere medio orientale. Quindi ti chiederemo un po' come dire, qual è in questo momento la situazione e un po' l'aria che si respira dal tuo punto di vista nel paese.
Sicuramente si può identificare una Siria pre e post, cioè, sto facendo un parallelismo un po' con qualcosa che conosciamo bene in Europa. È sicuramente un pre-89, post-89, cioè letteralmente una caduta di un regime politico che teneva la Siria da più ormai da quasi mezzo secolo, da quasi 50 anni, attraverso che prima era partitico, monopartitico, e poi quello del Baas, e poi tramite appunto una dittatura sempre più personale di Hafez al-Assad, che era il padre appunto del presidente, possiamo chiamarlo uscente, Bashar al-Assad. Che appunto l'8 dicembre 2024 ha chiesto asilo politico a Mosca, dove attualmente vive. E questo è un punto abbastanza importante, perché appunto la transizione quando riesce è sempre accompagnata da giustizia. E fino a quando, cioè, esempi sono appunto il Ruanda, la Jugoslavia. Insomma, fino a quando non c'è giustizia è difficile che una transizione possa essere completa. Magari può riuscire, ma non essere completa. E in questo momento i media internazionali, i media internazionali sono sicuramente meno focalizzati sulla Siria, ma questo d'altronde è un classico, appunto, per quello che abbiamo detto prima dell'isolazionismo. E quindi, ovviamente, nonostante la Siria sia il paese più popoloso e anche più grande del Levante, ovvero di quella comunità che compone il Libano, la Siria, la Palestina e la Giordania, oggi il paese sta vivendo una fase di cambiamento delicatissimo. E sicuramente le priorità ufficiali sono la ricostruzione materiale ed economica. E questo però non può avvenire fino a quando, appunto, quello che era il motivo dell'invito del presidente al-Shara, ovvero la rimozione principalmente delle sanzioni economiche, il cosiddetto CESAR Act, che è questa norma americana imposta alla Siria nel 2019 in seguito a questo fotografo siriano con cui il nome in codice era appunto Caesar, che lavorava per il governo e che aveva fotografato insieme anche alla metadata tutte le sevizie, le torture che il regime di Assad perpetuava attuava nei confronti dei detenuti. E portando tutte queste fotografie, riuscendo a scappare in America, tutte queste fotografie al Parlamento americano, che di risposta appunto ha deciso di, per indebolire Assad, di emanare appunto il Caesar Act. Questo Caesar Act viene rinnovato sulla base di ogni sei mesi, e attualmente è sospeso. Credo che ci si aspettava che nell'ultima visita di Al-Sharaa ci fosse una rimozione completa, e invece è stato sospeso di nuovo. Si spera, e questa è la narrativa del governo, che entro la fine dell'anno possa essere rimosso. Che ruolo ha nella transizione questa rimozione del Caesar Act? Sicuramente quella di avvicinare gli investimenti e gli investitori in Siria, perché ovviamente oggi chi prova a investire in Siria ha paura di perdere quei soldi, proprio perché ha paura che il governo poi si riveli un governo nemico dell'Occidente, e di conseguenza perdere tutti quelli. Questo è un discorso fortemente capitalistico, che comunque ci fa capire che la Siria ormai è in un'orbita che possiamo dire a tutti gli effetti occidentale.
Ciao, allora io intanto grazie per questa panoramica su quello che succede in Siria in questo momento, e su, diciamo, questo balletto che si sta svolgendo tra Ahmed al-Shara e Washington. Indirettamente tocca, insomma, anche il futuro dei siriani e delle siriane. Io volevo chiederti invece un approfondimento, diciamo un commento su quello che si vive al confine, diciamo sud-ovest della Siria, il confine tra Siria e Israele, perché sebbene, diciamo, Israele fosse annoverabile tra i nemici storici del presidente Bashar al-Assad, non sembra, diciamo, che questa transizione politica abbia, almeno in apparenza, modificato di molto l'impostazione israeliana nei confronti della Siria nei primi giorni, no, di debolezza, diciamo, del nuovo governo siriano. Gli israeliani hanno diciamo invaso e occupato un pezzo di territorio siriano, oltre le alture del Golan, che già erano contese. Ci sono stati anche dei bombardamenti abbastanza massicci su Damasco, insomma anche dei segnali abbastanza evidenti. È stato bombardato il palazzo del governo con Ahmed al-Shara dentro, e diciamo Israele continua a quanto pare a esercitare pressione sulla Siria. Io volevo chiederti un po' un commento sulle relazioni tra i due paesi, tra queste due forze nella regione, e anche un po' come si vive diciamo in Siria la questione, diciamo, di nemicità nei confronti di Israele, o quali sono, insomma, i rapporti nei confronti di Israele, come si posiziona, diciamo, un po' la nuova Siria di Ahmad al-Shara all'interno di questo dibattito, considerando, insomma, anche che la Siria di Assad era un asset strategico, no? per la resistenza contro Israele, era un corridoio di armi per Hezbollah e via dicendo. Quindi, insomma, un po' un commento su questa dialettica qua.
L'incontro che è avvenuto tra al-Shara e Trump sicuramente portava come tema centrale anche il piatto forte delle relazioni siro-americane, che ovviamente non possono non tenere conto degli interessi di Israele. Sicuramente Trump ha pubblicamente detto che Shara sta facendo un ottimo lavoro, ed ha ammesso che il suo è un vicinato difficile, considerando appunto che attualmente c'è la Siria, sì, ma c'è anche la questione di un vicino che è l'Iraq, che sicuramente è in una coalizione, la stessa, quella anti-ISIS. Sicuramente sta facendo un ottimo lavoro per contrastare, e c'è un servizio di tanti, tanti paesi occidentali che in questo caso stanno lavorando per annichilire questo gruppo estremista. Per quanto riguarda appunto il discorso di Trump sul vicinato difficile, oltre a questo abbiamo sicuramente un problema dovuto a quelli che sono rimasti del governo di Assad, che sono stati principalmente sono interessati nella costa, il cosiddetto Sahel, che vuol dire costa in arabo, del Siriana, quindi Latakia, Tartus, lì dove c'è il Mediterraneo, insomma. E lì c'è stato un eccidio su cui si sta ancora indagando responsabilità ed effettivamente sicuramente si sa qual è la causa, cioè si sa che c'è sicuramente la caduta di Assad, c'è stato un tentativo di ribellarsi al Shara da parte di, o perlomeno questa è la narrativa ufficiale, di ribellarsi nei confronti del Shara da parte di ex combattenti di Assad, che la risposta è stata abbastanza sanguinosa, ecco. E questo è successo anche al confine con Israele, che ci riporta la domanda, il confine sud-occidentale, quello dei tre governatorati, che sono il governatorato del Golan, che si pronuncia Golan, di Quneitra e di Daraa, che è la culla un po' alla nomea di essere ormai la culla della rivolta, della guerra civile siriana, di come è iniziata proprio la rivoluzione, come se si vuole chiamare anche primavera araba siriana. Su questo sicuramente ci sono sempre più incursioni. Israele ha approfittato del caos che si è creato, anzi più che del caos, del vuoto statale, per bombardare e fare incursioni di terra nei governatorati, che abbiamo detto, di Quneitra e Daraa, anche perché il governatorato del Golan è già occupato dal 67, come hai ricordato giustamente, dalla guerra dei 6 giorni. Quindi sicuramente c'è un Israele che si avvicina sempre di più a Damasco, perché ricordiamo che questa parte, Israele è molto vicina a Damasco, è proprio a livello di chilometri, e quindi ovviamente non si sa se queste sono teorie strategiche per poter dare in cambio appunto queste cioè per ridare la terra siriana ai siriani indietro, per guadagnare quindi la smilitarizzazione della Siria sud-occidentale, che è effettivamente un po' la narrativa di Netanyahu, insieme all'altra narrativa abbastanza assurda, che è quella della garanzia per la popolazione drusa, in quanto le garanzie per la popolazione drusa non fanno altro che soffiare il vento della settarizzazione, del confessionalismo storico presente del Levante, che è una delle terre più antiche del mondo, dove ovviamente ci sono popolazioni, etnie, religioni che si trovano ovunque nel Mediterraneo. Quindi ovviamente fare da garante per la popolazione drusa e non fare da garante per la popolazione alawita, o non fare il garante per la popolazione curda, potrebbe far pensare che questo è appunto un gioco che si è sempre visto, che è quello del divide et impera, che effettivamente ci fa vedere un po' di malizia sotto. Sicuramente i toni di risposta del Shara sono stati toni bassi, un approccio molto pragmatico, molto di equilibrio, che ovviamente non si parla di normalizzazione, ma di un accordo per poter riavere una situazione pre-8 dicembre 2024, cioè ok, soltanto però per le alture del Golan. Dico solo due cose, se c'è tempo. Vi dico che appunto è importante il Golan, ho richiamato in arabo, non per millantare un chissà che livello di arabo, ma per ricordarvi che al-Shara, in teoria, il suo nome di battaglia è Muhammad al-Jolani, che significa del Golan, e quindi l'aver scelto come nome di battaglia una terra che storicamente dal 67 in mano israeliana ci deve far capire che al-Shara effettivamente nei confronti di quelle alture che, nonostante siano occupate da prima del suo avvento, ovviamente la scelta di questo nome non può essere considerata come semplicemente uno slogan, ma ci si aspetta un maggiore scontro contro Israele, uno scontro con Israele, ma ovviamente bisogna, appunto, come ho detto, si ricorda il pragmatismo che è dovuto principalmente a una possibilità di effettiva di poter agire. Come ricordato, è stato bombardato a Damasco grazie al Ministero della Difesa, e di conseguenza questo ci fa capire quanto la contraerea siriana in questo momento sia a terra, anche perché la prima cosa che ha fatto Israele con la caduta di Assad è lanciare razzi alla contraerea siriana nel vuoto statale. E questo ci fa capire che poi c'è tutta una situazione molto difficile di Hezbollah in Libano e che comunque è stato cacciato dalla Siria. E quindi principalmente il discorso tra Israele e Siria si combatte in territorio siriano, e non è sicuramente uno scontro alla pari, è uno scontro molto politico. Sicuramente ci sono delle persone che stanno morendo a causa delle incursioni, cioè, nel senso, nonostante siano ogni volta che c'è un'incursione, cioè, segue una protesta da parte dei siriani che non sono lì inermi a vedere i propri villaggi occupati con delle nuove regole imposte, e quindi ogni tanto c'è, quando ci si avvicina troppo al checkpoint che Israele arbitrariamente ha impostato in territorio siriano, ci sono degli spari, ci sono dei feriti, a volte ci sono dei morti. Quindi, ecco, la linea pragmatica del presidente non è, cioè, nel senso, è abbastanza compresa dalla popolazione siriana, che ciononostante non sta lì a essere passiva, ma anzi ci sono manifestazioni principalmente ogni settimana a Damasco e in tutte le città siriane contro l'invasione israeliana, l'incursione israeliana. E questa cosa ovviamente è poco ripresa dai media occidentali, perché non fa parte di una narrativa propedeutica alla Siria, un paese che sta entrando nell'area di influenza occidentale.
Ani, grazie prima di tutto, grazie per questa panoramica e appunto noi ti dobbiamo salutare perché appunto abbiamo un po' di altri collegamenti, quindi appunto questo era Ani, dottorando di storia, cultura politica e del globale presso l'Università di Bologna. Amico e giocatore di diverse squadre di rugby popolare in Italia e appunto ha lavorato in centri di accoglienza e corridoi umanitari presso altre istituzioni internazionali. Quindi grazie per questa panoramica e alla prossima. Buona
Grazie mille a voi, grazie di questo
giornata.
spazio. A voi.